Magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. In questa trasmissione, che riprendiamo dopo un periodo di tempo che ho interrotto le trasmissioni radiofoniche perché ho dovuto occuparmi essenzialmente di televisione via web, abbiamo costruito una televisione via web che ci permette finalmente di far vedere molte delle nostre cose, molte delle nostre rappresentazioni come pagani politeisti. La costruzione della televisione via web chiaramente ha comportato tutta una serie di impegni e tutta una serie di lavori che mi hanno costretto a interrompere le trasmissioni radiofoniche che tenevo dai microfoni di Radio Pagana. Comunque vi ricordo che tutte le trasmissioni radiofoniche fatte dai microfoni di Radio Pagana e quelle ancora precedenti fatte dai microfoni di Radio Gamma 5 poi trasferite via web sono comunque disponibili all'interno degli archivi fatti da Franco e disponibili gratuitamente in web, per cui chiaramente voi potete prendere l'archivio e scaricarvi le trasmissioni. Apriamo dunque queste nuove trasmissioni partendo da un testo, da un vecchissimo testo che abbiamo già commentato, ma che però vale la pena di riprendere perché rappresenta sempre quell'insieme di principi che sono propri della religione pagana politeista, sono propri del paganesimo, sono della stregoneria, sono proprio della visione del mondo che noi pratichiamo. Argomento è per il paganesimo politeista contro la ragione e il razionalismo. Questo testo, che fu scritto nel 1999, fu un testo che andava a manifestare la risposta a tutti coloro che facevano del razionalismo della ragione una specie di signora, una specie di padrone dell'individuo, una specie di dominio della persona. E poi quando in effetti dovevano parlare, dovevano dire delle cose, della ragione non gli fregava assolutamente niente, perché usavano molti aspetti della superstizione, molti aspetti dell'immaginario, molti aspetti di supposizioni che diventavano dati reali e dai quali facevano discendere quelle che erano le loro impressioni, le loro affermazioni, le loro opinioni. Per il paganesimo politeista contro la ragione e il razionalismo. Per la stregoneria il 1789 rappresenta una data fondamentale nella costruzione del divenire umano. L'uscita dall'orrore cristiano ha in quell'anno la sua realizzazione nella divinizzazione della ragione. La ragione come divinità degli esseri umani contro l'orrore dell'oscurantismo. Come era intesa la ragione? Oggi si usa questo termine come se il suo significato fosse dato, da tutti accettato e da tutti compreso. Un termine univoco che significa quella e solo quella cosa. In stregoneria quel termine viene usato in maniera appropriata per quanto riguarda la stregoneria, ma per quanto riguarda i concetti umani? Leggiamo cosa ci dice il dizionario di filosofia Tascabile e Burr, gli autori delle correnti e le idee, a proposito della ragione. Con Cartesio, la ragione, intesa come capacità di ben giudicare e di distinguere il vero dal falso, e identificata con un buon senso universalmente diffuso, si prepara ad assumere la funzione di strumento di liberazione dal pregiudizio e dal peso dell'autorità e della tradizione. In tale veste, essa diviene la protagonista della cultura illuministica e finisce per essere, nel corso della Rivoluzione francese, perfino deificata e fatto oggetto di culto sostitutivo alle vecchie superstizioni religiose. La guerra non fu fra l'oscurantismo e la ragione, ma fu una guerra tutta all'interno della ragione, dove la distinzione fra vero e falso era quanto distingueva la ragione nel proprio sviluppo dai fantasmi dell'immaginario religioso il cui scopo era quello di bloccare lo sviluppo della ragione negli individui. Il concetto di ragione, inteso come misura delle cose della vita, è un concetto proprio del creazionismo. Soltanto chi immagina se stesso creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo può parlare di ragione come metro di misura delle cose. Un metro di misura che non gli servirà per definire il Dio pazzo della sua creazione, ma gli servirà per confermare l'oggettività dell'esistente come limite e definizione dei suoi sensi. In altre parole, l'esistente è quanto egli misura e descrive, e non esiste nessun esistente fuori da quella misurazione e da quella descrizione. Il che consegue che il suo condizionamento educazionale ha raggiunto il suo successo, in quanto egli non è più in grado né di immaginare né di concepire l'esistenza di un diverso da descrivere mediante i suoi sensi divenuti in maniera diversa. Quanto egli è quanto egli avrebbe dovuto essere, in quanto nessuna modificazione è possibile per costruire un proprio essere presente diverso, quale quello che egli esprime. Egli è ciò che è, perché così è stato creato da un Dio pazzo, al quale si sottomette sia che lo chiami il macellaio di Sodoma e Gomorra, sia che lo chiami ragione o descrizione della sua esistenza. In pratica, noi abbiamo una situazione di fatto in cui la ragione fissa l'individuo all'interno della sua descrizione. Ma dal momento che l'individuo non è l'oggetto della sua descrizione, la ragione non riesce a descrivere l'individuo per ciò che l'individuo è, ma solo per ciò che lei riesce a descrivere dell'individuo. E a mano che la ragione si dilata, a mano che la ragione aumenta la sua capacità di descrivere l'individuo, come attraverso la scienza, per esempio, chiaramente la ragione dell'individuo cambia in misura della quantità della conoscenza che la ragione riesce a raggiungere. Ma anche se la ragione riesce ad aumentare la quantità di conoscenza del singolo individuo, il singolo individuo in se stesso non è cambiato, è cambiata la capacità della sua ragione di comprendere l'individuo. Per cui l'individuo è divenuto al di fuori della ragione e la ragione è espressione dell'individuo, è descrizione di ciò che l'individuo riesce a raggiungere in se stesso, riesce a portare alla coscienza e la coscienza riesce a trasformare in descrizione. Quando la ragione non riesce a descrivere l'individuo e l'individuo ha tutta una serie di pulsioni, tutta una serie di sensazioni, tutta una serie di tensioni che non riesce, a cui non riesce a dare una spiegazione, a cui non riesce a dare una risposta, la ragione pone i limiti della sua descrizione e l'individuo travalica quei limiti attraverso la sua immaginazione, attraverso la sua superstizione, attraverso il suo credere che quelle forze che si agitano in lui abbiano una certa definizione e una certa descrizione che non sono altro che i fantasmi immaginati dalla ragione. Le pulsioni di un individuo, le pulsioni di violare quella morale che il cristianesimo impone all'individuo e gli impone quel comportamento perché gli ha imposto quella morale, bene, quelle pulsioni vengono identificate dalla ragione nell'azione di un demonio, nell'azione di un oggetto esterno che si è impadronito dell'individuo. Ma si tratta della superstizione della ragione, perché la relazione che esiste fra ragione e superstizione è un dato estremamente stretto, perché la ragione è un oggetto d'uso dell'individuo all'interno dei rapporti sociali, all'interno di un certo tipo di comunicazione sociale. Fuori da quella comunicazione sociale la ragione non ha nessuna ragione di essere, in quanto l'individuo non è divenuto per descrizione, ma è divenuto per azione ed emozione. E le azioni e le emozioni premettono sempre la ragione, sono sempre precedenti a quella che è la descrizione della ragione. La ragione si limita soltanto a descrivere ciò che invece è la reazione dell'individuo, ciò che è l'azione dell'individuo. Certo che nella società in cui viviamo ogni azione deve avere delle spiegazioni razionali, nel senso che gli individui, se hanno dei comportamenti, devono spiegare anche quel tipo di comportamenti. Oggi siamo un po' più facilitati perché grazie alla psicologia, grazie alla psicanalisi, si riesce a comprendere dei meccanismi di comportamenti psicologici, di comportamenti emotivi che una volta erano assolutamente inspiegabili, cioè non si riusciva a capire le ragioni per le quali venivano fatti. Oggi, grazie alla psicologia, grazie alla psicanalisi, noi abbiamo la capacità di avere una ragione comportamentale che, anche se non riesce a descrivere compiutamente e completamente quelli che sono le azioni, gli effetti emotivi dell'individuo, di fatto è in grado di accumulare una percentuale abbastanza alta di descrizioni comportamentali delle persone, tanto da far credere alle persone che gli individui, quando si comportano in maniera strana, strana fra virgolette, non è che siano necessariamente matti, ma rispondono a delle pulsioni interne, a delle tensioni che vanno analizzate. Per contro, proprio grazie all'esistenza della psicologia, grazie all'esistenza della psicanalisi, noi sappiamo che tutta una serie di a priori, specialmente gli a priori religiosi che sono posti a fondamento del nostro pensiero, in realtà appartengono alla follia immaginativa che tenta di ingabbiare i comportamenti dell'individuo. Dire che Dio esiste, che il Dio creatore esiste da parte dei cristiani, oggi come oggi è indicato come un atto di follia. Perché? Perché è un atto di follia indimostrata ed indimostrabile che sta a monte delle decisioni e dei comportamenti delle persone, che governa i comportamenti delle persone, che comanda i comportamenti delle persone, senza che questo comandare, senza che questa idea che viene messa a monte delle azioni delle persone abbia un fondamento reale o abbia un fondamento funzionale alla persona stessa. Cioè, l'esistenza del Dio creatore a monte dei comportamenti delle persone è un'esistenza criminale, cioè un atto di follia, un atto di pazzia, un atto di affermazione a prioristica che dal punto di vista del sistema giuridico, se non fosse confinato nell'ambito puramente religioso, sarebbe un atto di truffa, un atto di violenza alla società civile. Andiamo pure avanti, allora. Non è chi si ritiene creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo che giunge alla ragione, ma chi giunge a definire la ragione come metro di misura del mondo lo fa perché si ritiene consapevolmente o meno creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. E qui entriamo nella concettualità della religione cristiana. Cioè, date delle follie, dati degli atti di superstizione a prioristica, no? Dio ha creato il mondo, cioè il mondo esiste per la volontà di Dio. Noi abbiamo la conseguenza di questa affermazione nella ricerca della volontà di Dio nelle espressioni del mondo. Cioè, non siamo più noi che viviamo le relazioni con il mondo, ma noi viviamo una relazione col Dio creatore, che ci impone di avere quella e solo quella visione del mondo. Facciamo un esempio. Il fatto stesso che noi diciamo che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza, del Dio, come dicono i cristiani, non fa altro che separare l'uomo da tutto l'universo, da tutto quell'universo emotivo, da tutto quell'universo DNA mitocondriale che ha effettivamente prodotto l'uomo. Cioè, in pratica, se io vedo un animale e oggi grazie alla scienza posso sapere che io e quell'animale abbiamo un pezzo della struttura del DNA comune, bene, se io mi penso creato d'immagine e somiglianza a un Dio padrone, metto in evidenza la diversità, cioè ciò che mi separa da quell'animale. Se io invece non mi ritengo creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, metto la mia attenzione sulla quantità di DNA che di fatto mi rende uguale all'animale. Per cui quella parte di DNA che mi rende uguale all'animale deve dirmi che l'animale pensa come penso io. Perché io, la mia specie, gli esseri umani, quando eravamo con quel DNA, quando eravamo come quell'animale, Noi abbiamo messo in atto delle strategie di esistenza, ci siamo trasformati ed oggi siamo ciò che siamo. Per cui non possiamo pensare di no, che quando noi eravamo quell'animale non avevamo intelligenza, non avevamo capacità astratta, non avevamo capacità di espressione di sentimenti, non abbiamo capacità di interazione fra noi e il mondo. Dopodiché ci arriva un certo Lorenz e ci dimostra che in effetti l'intelligenza, l'affettività, il sentimento, il legame col mondo, il legame empatico, emotivo col mondo è espressione di ogni animale e si può riscontrare nei comportamenti degli animali e nei comportamenti delle piante. Allora, a quel punto, il fatto che io pensassi me stesso in modo superstizioso, cioè in modo di pensarmi creato d'immagine e di un dio padrone, non faceva altro che separarmi dall'insieme e mi impediva di cogliere tutti quei segnali che dal mondo giungevano verso di me e che mi dicevano: guarda che io e te siamo uguali, siamo diversi nella struttura, ma intimamente siamo uguali. Ebbene, questa separazione è un atto di follia, è un atto di pazzia, è un atto di credere di essere qualcosa di onnipotenti, creati ad immagine e somiglianza di un qualche onnipotente, senza prendere in considerazione che invece si è degli esseri che stanno vivendo e che stanno affrontando le loro condizioni di vita. Pertanto, chi è che ha bisogno della ragione? Ha bisogno della ragione la società, perché la società comunica essenzialmente per le parole, anche se poi comunica in milioni di altre cose. E queste parole devono essere precise, devono descrivere intenzioni, devono descrivere fatti, devono descrivere come noi ci rapportiamo. Ma è la società che ha bisogno di questo, è la descrizione che ha bisogno di questo, è ciò che io comunico all'altro che ha bisogno di questo quando comunico cose. Ma quando io comunico emozioni, quando io vivo le interazioni col mondo, quando io metto in atto le azioni che sono proprio della mia vita, io in quel momento non ho bisogno della ragione. La ragione arriva dopo. La ragione arriva dopo per descrivere tutta la mia azione, tutti i miei sentimenti, perché io desideravo una cosa, perché io la volevo. E allora ci sono ragioni molto grandi e molto ampliate, come quelle che produce la scienza, l'analisi, la ricerca del perché delle cose, non che dà lo sviluppo scientifico, quella che portò gli anatomisti a sotterrare i cadaveri per riuscire a capire come funzionava l'uomo, no? E che ha portato dopo Freud a capire la psicoanalisi, a capire il comportamento umano, che ha portato Lorenz a capire il comportamento animale, che ci ha permesso da parte di Darwin di comprendere le strutture evolutive, fino a capire quelli che sono alcuni meccanismi del reticolato sinapsico, alcuni meccanismi, collegamenti neuronali, come funzionano la parte interna del cervello, la corteccia cerebrale e i meccanismi fisici. C'è in pratica una grande ragione, una ragione che ha il suo fondamento la ricerca scientifica e che ci permette di capire i meccanismi senza dover ricorrere a delle soluzioni superstiziose tipo il demonio, tipo il peccato, tipo i sensi di colpa, e ricondurre invece ciò che è il demonio, il peccato, i sensi di colpa, il Dio, nell'ambito della patologia psichiatrica, anziché nella esaltazione di una superstizione che viene messa a monte delle nostre azioni. Pertanto la ragione è un oggetto che tenta di imprigionare l'uomo all'interno della descrizione, e ai confini della ragione ci sono i fantasmi della superstizione. Ebbene, la ragione è un atto attraverso il quale si domina l'uomo, si crea un dominio sull'uomo, però perché la ragione domini l'uomo è necessario che la ragione ai suoi confini abbia la superstizione, abbia il Dio padrone, abbia la creazione, abbia la privazione dell'uomo e degli oggetti del mondo di tutte le loro qualità divine, di tutte le loro capacità di affermare se stessi e di costruire se stessi. Il concetto di ragione diventa importante e determinante soltanto per chi ha fatto proprio il concetto di creazionismo, proprio del cattolicesimo e del cristianesimo. Il concetto di ragione, che fu uno strumento attraverso il quale gli esseri umani limitarono l'orrore del controllo cristiano, diventa lo strumento attraverso il quale il cristianesimo riafferma la sua dittatura sull'essere umano. Se il concetto di ragione all'interno della Rivoluzione francese era tale da rimuovere i fantasmi imposti dalla religione rivelata e dalla tradizione che questa aveva militarmente imposto, è altrettanto vero che la sicurezza nella ragione era stata costruita dal potere di avere, perché soltanto all'interno della ragione il potere di avere, al di là di chi lo detiene, è in grado di assicurarsi il possesso degli individui, degli esseri umani. Leggiamo sempre da quel dizionario cosa dicono della ragione gli stoici. Per gli stoici, l'uomo differisce dagli altri viventi appunto perché partecipe, com'è, del logos universale. Trova nella ragione una guida ben più duttile e sapiente dell'istinto animale. Il presupposto dell'esaltazione della ragione non sta nell'uso che ne fa l'essere umano, ma nella proiezione di universalità che ne dà l'essere umano. L'essere umano presuppone l'esistenza di un logos universale, presuppone, ma non dimostra. Da questo presupporre scatta quello che chiama istinto animale, per separarlo dalla ragione, quale elencazione delle cose. Ne consegue che, data questa divisione assolutamente arbitraria, inserisce nell'istinto animale quanto il potere di avere che lo domina, sia sotto forma di religione stoica, tradizionale, morale o stato, indica come istintivo e pertanto condannabile, e inserisce nella ragione quanto religione stoica, tradizione, morale e stato indicano come positivo perché è funzionale allo sviluppo della propria capacità di controllo e di gestione dell'essere umano. Cos'è dunque la ragione? È la porzione di conosciuto che l'essere umano descrive in comunione con gli esseri della propria specie e nella quale può mettere in comune delle esperienze separando la propria soggettività da una presunta oggettività sociale descritta. Data questa definizione, proviamo a leggerci, sempre dallo stesso dizionario, la posizione in merito alla ragione nei neoplatonici. La tradizione neoplatonica, che si propone anche nella scolastica, subordina la ragione all'intelletto, nous. L'intelletto divino decade a ragione nell'atto in cui forma e organizza il mondo. Ambiguo, molto, molto ambiguo. L'intelletto è la capacità di leggere dentro. A differenza d'Aquino e delle sue affermazioni, è la capacità dell'essere umano di leggere e di interpretare soggettivamente lo sconosciuto che lo circonda, immergersi e discriminare fra i fenomeni che in quello sconosciuto viene in contatto. Intelletto inteso come capacità del soggetto di formare la propria comprensione del mondo, dove quella comprensione viene vissuta dal soggetto e compenetrata per quello che è. Il decadere di questa capacità soggettiva si ha nella ragione. La ragione non ha la capacità di vivere lo sconosciuto, ma deve necessariamente descriverlo e interpretarlo. Ed essenzialmente la ragione non solo descrive delle cose per quello che lei può descrivere, ma le cose che ha descritto la ragione le separa dal mondo. Per cui non si può vivere nel mondo attraverso la ragione, ma attraverso la ragione ci si separa dal mondo. La descrizione che noi facciamo del mondo è una separazione dalla non descrizione del mondo, cioè dall'immenso sconosciuto che ci circonda. Pertanto, di fatto, la descrizione della ragione è una separazione dal mondo, non un'interazione dell'uomo nel mondo. Per cui ciò che affermano gli scolastici, la tradizione neoplatonica che si propone anche nella scolastica, subordina la ragione all'intelletto, è semplicemente un'autopromozione del filosofo scolastico che dice: ma quanto so bravo, quanto so figo, quanto sono grande. In realtà non ha capito assolutamente niente del fatto che il mondo è un immenso sconosciuto in cui il suo stesso Dio padrone, la sua stessa entità creatrice, è soltanto un fattore di immaginazione della sua ragione, che serve alla sua ragione per separare l'individuo dal mondo, dando la soluzione di tutto lo sconosciuto che esiste in mano al suo Dio padrone, che quanto è bravo e quanto è figo ha costruito quello spazio descrittivo che è la sua ragione. Dunque, una caduta dell'intelletto che in quanto tale per le sue espressioni è manifestazione del divino dell'essere nella ragione e nella necessità della descrizione. Quando la descrizione imprigiona l'intelletto del soggetto, deve necessariamente alzare delle sbarre per impedire al soggetto di espandersi nello sconosciuto che lo circonda e di esercitare il proprio intelletto, perché l'intelletto dell'individuo non fa altro che scoprire nuove cose. Quando gli anatomisti andarono a tirar fuori i cadaveri da sottoterra per riuscire a capire come funzionavano i corpi, gli anatomisti violentarono la ragione, non accettarono più il Dio padrone che aveva costruito, non accettarono più la superstizione, ma decisero di modificare la gabbia imposta dalla superstizione, andando a tirar fuori i morti, andando a capire come funziona il meccanismo, il corpo di un individuo. La ragione in quel momento alza delle sbarre della gabbia nella quale imprigiona l'intelletto soggettivo dell'individuo che vuole dominare. Gli impedisce di discriminare quelle sbarre, costringendolo ad individuare le sbarre, ma a discutere sulla loro qualità. Ed è una cosa che noi abbiamo sempre trovato nella storia della filosofia negli ultimi 1500 anni. Non si descrive la realtà di Dio, non si mette in discussione la realtà di Dio, ma si va alla ricerca di capire le motivazioni, le prove dell'esistenza di Dio e come l'esistenza di Dio condizioni la vita delle persone, agisca sulla vita delle persone, e si parla del bene e del male in relazione a Dio. Ma non si fa nessuna espressione logica, non si sviluppa nessuna struttura di pensiero che non prescinda dall'esistenza di Dio. Infatti tutta quella che è la filosofia, dalla scolastica subito dopo fino al Rinascimento italiano, andrebbe essere presa e buttata nel cesso, proprio perché non è altro che un esercizio di retorica che giustifica la sottomissione dell'uomo all'onnipotenza di Dio, per cui alla Chiesa Cattolica. Dopodiché, e anche nel frattempo, esiste tutta una serie di filosofi, tutta una serie di studiosi, i quali cominciano ad opporre a questa patologia da onnipotenza che viene chiamata filosofia, tipo il pazzo Tommaso d'Aquino, cominciano ad opporre le ragioni della vita in opposizione all'orrore cristiano, in opposizione a quella città di Dio che i cristiani hanno costruito. E allora la filosofia comincia a individuare le sbarre all'interno della quale i cristiani hanno bloccato la ragione umana, la percezione dell'umanità, e individuando le sbarre si cominciano a rimuovere. Poi naturalmente i cristiani rispondono bruciando i filosofi, dal Vanini a Giordano Bruno, perché è l'unico modo che hanno per giustificare l'orrore dell'esistenza del suo Dio. Del loro Dio. Così i concetti degli a priori che la ragione innalza a guardia del comportamento soggettivo, quali la morale, le tradizioni, la coscienza e il conformismo, diventano elementi di una prigionia ergastolana che l'individuo vive distruggendo il proprio intelletto. Distruggendo il proprio intelletto, distrugge se stesso in quanto divino, distrugge la propria capacità di affrontare lo sconosciuto, distrugge la propria capacità di divenire nell'eternità dei mutamenti. Lasciamo perdere l'interpretazione cristiana secondo cui è il Dio padrone che decade nella ragione o la sua creazione. Lasciamo perdere anche le interpretazioni di neoplatonici in questo campo. La contraddizione vissuta da Proclo e Giamblico fra oracoli caldaici e magia teurgica da un lato e cristianesimo rampante dall'altro, ha loro impedito di guardare il tempo che veniva incontro. In ogni caso, la ragione come delimitazione del divino, che significa la ragione come delimitazione controllabile dell'infinito descritto. Cosa succede quando gli esseri umani sono sottomessi alla ragione? Nell'illuminismo si muove anche Kant, che sempre dallo stesso dizionario dice: il compito filosofico fondamentale è quello di portare la ragione davanti al suo tribunale, allo scopo di determinare i limiti di essa e di valutare la legittimità delle sue pretese. Che significa portare la ragione davanti al proprio tribunale? Significa che la ragione deve essere giudicata per se stessa e con i parametri che usa per definire la realtà della quale si reputa padrona. Giudicare la ragione, anche se Kant non realizza il concetto, significa strappare la ragione dalla sua posizione al centro del mondo in cui la sua identificazione col dominio del Dio padrone vuole collocarsi e riportarla nella definizione per quello che è uno strumento che l'essere umano usa per costruire se stesso. E questo è importante che noi andiamo a sottolineare, cioè processare la ragione non significa processare la ragione come strumento di analisi e di conoscenza e di sviluppo scientifico della realtà, ma significa processare la ragione quando la ragione pone la superstizione per delimitare i confini della sua esistenza. Se noi torniamo indietro col pensiero, torniamo indietro a, non so, ai positivisti, alle ricerche sul cervello che venivano fatte all'inizio del secolo, no? Agli studi sulla struttura nervosa, noi vediamo che ogni volta che la scienza scopriva qualcosa, sembrava la scoperta ultima, cioè più di là non si può andare. In realtà la scienza è un processo di trasformazione continua della realtà, è un processo di continuo divenire delle cose, per cui anche se l'ultima scoperta scientifica ci dà delle spiegazioni di una determinata realtà, ci pone una nuova ragione, di fatto esistono altri limiti al di fuori di quella che vanno esplorati, vanno chiariti e vanno affrontati. Ebbene, processare la ragione significa processare i suoi limiti, processare tutte quelle strutture immaginate, tutta quella superstizione con cui la ragione impedisce all'individuo di esercitare il suo intelletto e di superare i limiti che lei stessa impone alle persone. La ragione tenta di fare questo, perché fare questo significa per la ragione dominare l'individuo. Ma l'individuo non è ragione, l'individuo è emozioni, l'individuo è azioni, l'individuo è bisogni, l'individuo è interazione fra soggetto e il mondo. E tutta questa interazione, tutti questi bisogni, modificano i limiti della ragione, limiti che la ragione tenta di imporre su un individuo attraverso la sua superstizione. Per cui c'è una guerra che fa l'individuo alla sua ragione. Da un lato usa la ragione per comunicare alla persona, dall'altro lato la superstizione che viene anteposta dalla ragione sull'individuo gli pone dei paletti e gli impone degli impedimenti di affrontare lo sconosciuto emotivo, lo sconosciuto di conoscenza che lo circonda. E la guerra dell'individuo consiste proprio nel superare la superstizione, nel distruggere questi limiti, nel distruggere questi paletti, nell'affrontare lo sconosciuto, nel prendere dallo sconosciuto tutto ciò che gli serve per affrontare al meglio la propria vita. Perché se la ragione pone dei limiti all'individuo affinché l'individuo non superi quei limiti, lo stesso individuo deve superare quei limiti, perché dentro all'individuo ci sono tutte quelle pulsioni di vita che lo hanno spinto ad uscire dal brodo primordiale, ad espandersi nella vita, adattarsi alle varie condizioni fino a divenire l'essere umano ciò che egli è, ma altri animali ad essere ciò che essi sono. Dunque, le forze della vita sono quelle che spingono all'evoluzione. La ragione invece tenta di fermare l'individuo sul proprio stato, sia l'individuo come specie che l'individuo come singolo soggetto viene fermato in quelle condizioni e gli si impedisce di superare quelle condizioni proprio perché la ragione lo vuole dominare. I confini della ragione sono la superstizione, cioè sono il Dio padrone, sono il Cristo Gesù, sono le regole morali, sono i dogmi di verità che impediscono all'individuo di manifestare se stessi, ingabbiano le pulsioni dell'individuo, ingabbiano le tensioni dell'individuo e sottomettono l'individuo ad una descrizione che, qualora si trasformi in patologia, qualora l'individuo accetti di soggettivare la descrizione, accetti di soggettivare quelli che sono gli elementi superstiziosi che impediscono alla ragione di espandersi, si trasformano in patologia, si trasformano in malattia psichiatrica. Troppo spesso nella società in cui viviamo la malattia psichiatrica si impone fin dai bambini proprio per impedire loro di affrontare in maniera coerente la società in cui vivono e di modificare quelli che sono i parametri all'interno dei quali muoversi nella società. Pertanto la malattia psichiatrica non è altro che spesso, specialmente per quanto riguarda le nevrosi, depressione, sensi di colpa, non sono altro che la vittoria di quello che è la superstizione. I limiti che vengono imposti alla ragione affinché l'individuo non espanda la propria conoscenza, la propria consapevolezza, il proprio modo di vivere e di esistere nella vita. Non espanda la propria conoscenza, non espanda il proprio sapere. Per contro, quella patologia psichiatrica che viene imposta all'individuo attraverso i sensi di colpa, attraverso le nevrosi, attraverso la depressione, fa diventare l'individuo attivo nella riaffermazione delle proprie nevrosi, della propria depressione, per cui lo fa diventare violento nella società rispetto a tutti coloro che rimuovono i limiti della ragione, che aumentano la conoscenza, che aumentano la consapevolezza e che mettono in dubbio l'assolutezza della propria esistenza e dicono: guarda, tu sei un povero sciocco perché hai mantenuto la tua ragione entro dei limiti assurdi, entro dei limiti patologici, quando invece potevi espanderla, cercare nuove cose e affrontare con maniera appassionata, con maniera voluta la società in cui vivi. Invece ti sei arreso, hai coltivato l'ignoranza, ti sei sottomesso al tuo Dio padrone, ti sei sottomesso a pensare che il demonio sia quello che spinge le tue pulsioni, sia quello che spinge le tue tensioni. In pratica ti sei arreso davanti alla vita, ti sei arreso davanti all'esistenza. E questo porta l'individuo patologicamente malato a mettere in atto tutta una serie di azioni violente, perché soltanto in quel modo riafferma se stesso rispetto a chi invece ha rimosso i limiti alla propria ragione, ha messo in atto delle azioni attive per affrontare la società, per affrontare lo sconosciuto che gli circonda, per riaffermare se stesso in maniera nuova. L'individuo patologicamente malato che restringe la ragione su se stessa è l'individuo che si adegua alle condizioni di vita e che fa dell'adeguarsi a quelle condizioni di vita momento di autopromozione soggettiva. Questo momento di autopromozione soggettiva diventa violenta rispetto a tutti coloro invece che hanno delle idee diverse, delle idee nuove, dei nuovi modi di affrontare la vita, perché i nuovi modi mettono in discussione la sua esistenza e lo fa agire in maniera criminale, in maniera feroce. Io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo per oggi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che ho ripreso oggi e riprenderò anche se con fatica le trasmissioni radiofoniche, finché un po' alla volta, perché devo curare, torno a ripetere, la televisione pagana e devo curare anche alcuni iscritti che ho abbandonato nel frattempo proprio per dedicarmi ad altro. Vi do appuntamento dunque sui microfoni di Radio Pagana alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, e ricordandovi che su internet c'è tutto, tutto e tutto trovate. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Continueremo naturalmente il discorso relativo al paganesimo politeista contro la ragione e il razionalismo. Ciao.